11:10 minuti, si riapre così, Chiara, la nostra mattinata in blu, un'altra ora per affrontare un tema importantissimo, che è questo del dolore.
Eh sì, abbiamo capito che il dolore è cosa seria, poi c'è l'aspetto così di ricaduta sociale domestica, dove appunto abbiamo un po' giocato questa mattina nel vedere se uomini e donne soffrono allo stesso modo, se gli uomini hanno diritto di dire che stanno così male quando si prendono la stessa influenza della loro moglie, compagna, amica, sorella.
E qui i nostri ascoltatori ovviamente si stanno scatenando e poi ci dedicheremo a voi, ma per par condicio, dopo un ospite, un'esperta di dolore donna, mi sembrava giusto mettere in campo anche un uomo, Chiara.
Giusto, giusto.
E allora, l'uomo che vado a presentarti di dolore se ne intende non perché sia sofferente, ma perché studia il dolore, si occupa di terapia del dolore praticamente da una vita. Lui è stato anche a lungo presidente dell'Associazione Italiana per lo Studio del Dolore, attualmente è presidente della European League Against Pain e della Fondazione Paolo Procacci. Si tratta del professor Giustino Varrassi. Buongiorno, professore.
Buongiorno. Buongiorno a voi e buongiorno agli ascoltatori.
Intanto guardi,
E
eh.
grazie dell'invito.
Grazie a lei per averlo accettato. Tra l'altro, guardi, ribaltiamo un pochino la scaletta, ci togliamo subito la domanda più banale. Professore, lei come sopporta il dolore?
Ma io personalmente benissimo, sono convinto che gli uomini non siano da meno rispetto alle donne nel tollerare il dolore. E questo mi deriva anche da una esperienza almeno trentennale, perché nell'ambulatorio che ho gestito per tutta la mia vita professionale, credo di aver visto almeno 80% di donne e 20% di uomini. Non so se questo in 30 anni ha una significatività statistica, ma credo proprio di sì.
Va bene, mettiamo da parte questo dato, io non faccio commenti e poi sono assolutamente
Neanche io li faccio, neanche io li
consapevole. Mi
faccio.
sembra giusto. Siamo invece sulle cose serie. La professoressa Loisi ha introdotto un tema importantissimo, che è quello del dolore cronico. E io da lì ripartirei anche per spiegare che differenza c'è con il dolore acuto. Non è una differenza solo terminologica.
Assolutamente no, è una differenza sostanziale. Il dolore acuto è un segnale di allarme per il nostro corpo e ci indica che stiamo o avendo una lesione tissutale o l'abbiamo già avuta. Il dolore cronico invece è una situazione patologica che si prolunga nel tempo e che ormai da molti anni è stata individuata come una entità patologica completamente a sé stante. È una patologia cronica come le altre, come la broncopneumopatia cronica ostruttiva o altre patologie croniche, come il diabete, per esempio. E quindi evidentemente ci sono molti dati della letteratura che ci portano a fare questo tipo di definizione. Quindi evidentemente parliamo di due cose che sono completamente diverse l'una dall'altra. È vero anche che il dolore cronico può originarsi da un dolore acuto maltrattato o trattato tardivamente, e quindi questo scatena tutta una serie di reazioni nel nostro organismo che ci porta verso il dolore cronico. Però è chiaro che il sistema sanitario deve affrontare il tema del dolore cronico in una maniera completamente diversa da quella con cui si affronta il tema del dolore acuto.
Ecco, tanto per capire che tipo di ripercussioni ha, anche proprio a livello economico sul sistema sanitario, anche sociale, una diffusione, i numeri sono anche importanti, della diffusione del dolore cronico.
I numeri sono drammatici. Noi come European Federation of Chapters, cioè la Federazione Europea delle Società di Terapia del Dolore, all'inizio degli anni 2000 facemmo uno studio con cui si mise in evidenza, per esempio, che in Italia il 26% della popolazione comune è affetta da dolore cronico. Questo dato, che può sembrare drammatico, fa invece molto bene da pari con il fatto che c'è un invecchiamento molto rilevante della popolazione, e quindi questo fa capire, ecco, per esempio, tra le persone ultra 65 anni la percentuale di dolore cronico sale al 50% circa. Quindi evidentemente è un tema di grande importanza non solo sanitaria ma anche sociale. E cioè, ecco, tanto per fare un esempio, Lei immagini che una persona in età ancora lavorativa, cioè tra i 40 e i 50 anni, che è affetta da lombalgia cronica, è assente dal proprio lavoro per 15 giorni all'anno. Si immagini quali sono le ripercussioni sia sotto il profilo strettamente sanitario, cioè assistenziale,
chiaro,
che sotto quello sociale, cioè diventa un tema drammatico se lo si analizza con attenzione anche sotto il profilo sociale. Su questo specifico tema la Federazione delle Società Europee di Terapia del Dolore ha messo su già ormai dal 2010, ne fui io iniziatore, un simposio annuale che coinvolge anche le forze politiche a livello europeo. Abbiamo fatto varie volte questo simposio all'interno del Parlamento europeo, in cui tutta l'attenzione è concentrata appunto sull'impatto sociale del dolore cronico. Quindi evidentemente è un tema che anche la politica incomincia a sentire in modo
chiaro,
abbastanza rilevante.
Un tema importante, vastissimo. Naturalmente noi oggi abbiamo il compito di dare qualche input. Abbiamo spiegato che cos'è, che tipo di impatto ha e quindi anche perché è importante parlarne. Per quel che riguarda la cura, so che lei ci teneva di approfittare, ecco, di questi pochi minuti che abbiamo, ormai veramente pochissimi, per dare un'informazione corretta.
Sì, c'è un tema molto caldo. La cura del dolore cronico è ovviamente fatta prevalentemente con gli analgesici, anche se non è sempre corretto vedere la questione da questo punto di vista, e in particolare con gli antinfiammatori non steroidei e con gli oppiacei. Diciamo, queste sono le due classi di farmaci maggiori. In questo momento c'è un grosso movimento di opinione da parte soprattutto degli Stati Uniti, con cui si sta cercando di demonizzare gli oppiacei. Io personalmente credo che questo sia un messaggio erroneo, perché significherebbe ritornare a delle concezioni molto antiche che abbiamo fatto battaglie incredibili per debellare, e cioè una oppiofobia che soprattutto in paesi come l'Italia era drammatica fino all'inizio degli anni 2000. Oggi finalmente la medicina ha una visione diversa, ma lanciare il messaggio, ad esempio come sta succedendo negli Stati Uniti, che la stragrande maggioranza dei pazienti che assume oppiacei per curare il proprio dolore può diventare tossicodipendente, è secondo me un errore madornale, perché fa veramente riprecipitare indietro la situazione. Al contrario, io credo che sia fondamentale lanciare un messaggio completamente diverso. Gli oppiacei, come tutti gli altri farmaci che sono estremamente potenti e attivi, vanno usati con le dovute cautele e soprattutto sapendo di che cosa si sta parlando. E questo significa mettere a disposizione dei pazienti le armi che sono necessarie, direi indispensabili, per curare il loro dolore. Ecco, quindi io inviterei tutti a una grande cautela nel parlare di questo tema, soprattutto riportando i dati veri della letteratura e non quelli che ci comunica magari il New York Times piuttosto che altri magazines americani, che fanno una confusione micidiale. Ecco, questo credo che sia un supporto concreto, reale, che voi giornalisti potreste dare alla medicina.
Ecco. Chiara, tu hai delle domande per caso?
Guarda, io credo che il professore sia stato molto esauriente, infatti ascoltavo con grande interesse anche la parte finale, spero contribuisca a quel dibattito in Italia, che se non ostico come qualche tempo fa, però va avanti.
Io non so se posso approfittare, ma le chiederei una risposta velocissima, perché è arrivato un messaggio di Carla, firmato da Carla da Roma, che chiede come mai spessissimo vengono prescritti per dei dolori cronici, ora non so se sia corretto, comunque leggo testualmente, antidepressivi.
Beh, sono dei farmaci fondamentali, le interazioni, prima stavamo parlando dell'impatto sociale, ma le interazioni fra il dolore cronico e la psiche sono cruciali, e quindi è più che evidente che una fetta enorme di pazienti con dolore cronico va incontro a una depressione. soprattutto quando non curati bene. Questo è uno degli aspetti, ma l'altro aspetto è che molti degli antidepressivi hanno una vera e propria funzione antidolore e quindi gli antidepressivi in generale rappresentano dei farmaci cosiddetti adiuvanti delle due classi maggiori di analgesici, cioè degli oppiacei e degli antinfiammatori non steroidei di cui ho parlato prima, e quindi vengono spesso co-prescritti insieme a queste altre due classi di
farmaci. Tutto chiaro, insomma un tema che evidentemente non riusciamo ad esaurire in questi minuti, però la ringraziamo.
Decisamente di no.
La ringraziamo moltissimo per la sua chiarezza, professor Barrasso.
Sono io che ringrazio voi, buona continuazione.
Grazie davvero anche appunto a Carla, ho letto in tempo reale, Chiara, il messaggio che arrivava.
Fatto bene.
Noi continuiamo con la musica, voi continuate a scriverci ovviamente se volete, anche via mail diretta @radioinblu.it.